Cari amici e care amiche di Radio Magica, benvenuti a In Cucina con Pepe Pinsimonio, la trasmissione più pasticciosa del mondo, dove in compagnia del sottoscritto, cioè il cuoco Pepe Pinsimonio, diplomato in pastasiuttologia avanzata e, non per vantarmi, in tortelleria moderna e storia della lasagna, imparerete a creare dei succulenti piatti per tutta la famiglia, nonni, nipoti e cugini compresi. Dunque, vediamo da dove possiamo cominciare. Ah, ecco qua. Che cos'è che non deve mai mancare sulla tavola, assieme alle portate principali? Ma il pane per tutti i sorbetti! Eh sì, cari piccoli chef, perché con il pane si può fare la cosiddetta scarpetta, ossia potete raccogliere il sugo che è rimasto in fondo al piatto. Poi vediamo, con il pane ci si può pulire la bocca dal gusto del primo piatto per gustare il secondo. No, non si deve usare il pane come un tovagliolo, masticando un pezzo di pane ci togliamo dalla bocca il sapore di quello che abbiamo mangiato prima, in modo da addentare un involtino senza dover per forza pensare alla pasta asciutta e quattro formaggi appena divorata. Con il pane si possono fare delle deliziose tartine da intingere nelle salse. Insomma, il pane è veramente un alimento multiuso e anche multigusto, visto che solo in Italia viene preparato in tantissimi modi differenti. Anche i nomi che i fornai gli hanno dato sono tanti e molto fantasiosi. Spesso questi nomi hanno a che fare con le storie e con le tradizioni delle varie regioni d'Italia. Solo per fare qualche esempio, esistono la papera, il libro, la bozza, la frusta, la coppia, la famosissima ciabatta, l'elegante rosetta e chi più ne ha più ne metta. Noi però oggi impareremo la ricetta più tradizionale di tutte, quella che mette d'accordo tutte le regioni, o quasi, la ricetta della focaccia. Bando alle ciance, giovani cucinieri, che se qualcosa vogliamo mangiare, prima o poi bisogna cucinare! Ecco gli ingredienti necessari per preparare una squisita focaccia casalinga. Mezzo chilo di farina di grano tenero, meglio se del tipo zero, oppure manitoba. Sono le farine più adatte per fare pizze, focacce, torte salate. La farina 00 o 00 invece va meglio per i dolci e la useremo per qualche ricetta in futuro. Lievito di birra in cubetti che si conserva in frigorifero. Per questa preparazione ne basterà, diciamo, un cubetto, ovvero 25 grammi. Olio di oliva extravergine. In tutto ne useremo circa mezzo bicchiere, goccia più, goccia meno. Un cucchiaio di zucchero, bianco o di canna a vostra scelta, un cucchiaio di sale fino e un cucchiaino di sale grosso, da usare alla fine assieme a erbette, spezie a vostro piacimento, come salvia, timo, rosmarino, eccetera, eccetera, eccetera. Ah, sì, naturalmente, certo, acqua. Tiepida, mi raccomando, non fredda, perché il freddo potrebbe bloccare l'azione del lievito. Diciamo circa 250 millilitri, ovvero la metà di una bottiglietta da mezzo litro. Se avete trovato tutti gli ingredienti, siamo pronti per l'impasto. Ma prima di tutto ricordatevi di lavare sempre bene bene le mani. A proposito, mi sa che è arrivato il momento di una bella pausa musicale. Devo correre anch'io a lavarmi le mani per tutti i muffin. A tra poco!
Giornata al mare, solo e con mille lire, sono venuto a vedere questa quella gente che c'è, il sole che splende più forte del mondo frastuono cos'è, cerco ragioni e motivi di questa vita, che alla L'epoca mia sembra fatta di poche ore. Cadono sulla mia testa le risate delle signore.
Rieccoci qui! Io sono Pepe Pinsimonio, il vostro chef, e oggi vi insegnerò a fare la focaccia. Avete preso tutti gli ingredienti? Bene! Ora acchiappate una bacinella piuttosto larga, dove farete sciogliere il cubetto di lievito sbriciolato in pezzettini, con un goccio d'acqua e con lo zucchero. Sentirete che buon profumino! Il lievito, cari miei piccoli cuochi, è magico! E con l'aiuto dello zucchero e dell'acqua farà lievitare la pasta. Lasciatelo sciolto per qualche minuto, diciamo 5 minuti, dopodiché copritelo con una bella montagna di farina. Alla fine aggiungete un cucchiaio di sale fino. Fate molta attenzione che il lievito e il sale non si incontrino ancora. È troppo presto! Il rischio è che se si incontrano non lieviti più niente, ma niente di niente. Adesso aggiungete l'olio e l'acqua e voilà! Nella bacinella ci sono tutti gli ingredienti per cominciare ad impastare. Mancano solo le vostre abili mani. Al lavoro! Ah, potete aiutarvi a mescolare, solo all'inizio, con un mestolino. Gnappete, 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 là! Gnappete, 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 là! Adesso, piccoli chef, vedete come tutti gli elementi pian piano si uniscono in una pasta morbida di un giallo molto, molto chiaro, quasi bianco? Non accontentatevi, immergete le mani nell'impasto e più lo muoverete, migliore sarà il risultato finale. Per aiutarvi in questo importantissimo momento dell'impasto, ho scelto una bella canzone di un musicista italiano che si chiama come uno degli ingredienti della ricetta, zucchero. E la canzone si intitola Pane e sale.
E mangio pane, pane e sale. Il cielo piove. Con lacrime d'alto mare. Acqua che non si ferma. Salgo ancora nuove scale, e vedo ancora più in là, la luce chiara di domani, precipita.
Ora piccoli chef, avete impastato bene? Badate che nella pasta non deve rimanere neanche un grumo, deve essere tutta omogenea. Omogenea è una parola un po' difficile, che vuol dire che tutti gli ingredienti sono mescolati così bene che adesso sono diventati una cosa unica e non si possono più distinguere, come negli omogeneizzati. Ora, tra le mani dovreste avere una bella pallottolona di pasta appiccicaticcia. Ehi, se è troppo appiccicaticcia, Provate ad aggiungere una spruzzata di farina o un po' di olio. L'effetto sarà diverso, ma in entrambi i casi vi aiuterà a pulirvi le mani se sono rimasti dei pezzettini attaccati. Fatta la pallottola, mettetela in una bacinella. Prendete un canovaccio da cucina o un fazzolettone, bagnatelo con l'acqua fresca e appoggiatelo sulla bacinella. Aiuterà la pasta a lievitare. Oh, questi sì che sono trucchi del mestiere! Adesso quello che dobbiamo fare è aspettare che il magico lievito faccia il suo lavoro di gonfiatura. Quanto? Diciamo un paio d'ore, il tempo di un bagnetto e di una corsa in giardino. Se volete, potete rimpastarla. Il risultato finale sarà più friabile. Eccoci qui! La nostra pasta è lievitata! Adesso accendiamo il forno e...
Attenzione! Attenzione!
Ehi! Ma chi è? Chi ha parlato?
Ma sono io! Crack! Guarda più in basso!
Una rana! Qual buon vento ti porta negli studi di Radio Magica! Cari ascoltatori, dovete sapere che la qui presente nonna rana è stata una delle mie prime insegnanti di cucina.
Crack! Eh sì, caro il mio peperino! Crack, crack! E mi ricordo che eri un gran bel distrattone! Crack!
Distratto? Io? Oh, per tutte le noci moscate! Beh, in effetti, quando ero a scuola con la voglia di finire le ricette... Qualche particolare me lo son dimenticato, ma non vorrai mica ricominciare a chiamarmi Peperino.
Pepe Pinzimonio, crack! Per me resterai sempre il caro Peperino.
Oh.
E comunque, crack, veniamo al sodo. Sono qui solamente per ricordare a te e ai piccoli, crack, ascoltatori, che alcune operazioni di cucina...
Che alcune operazioni di cucina...
Crack! Sono da fare con l'aiuto di un grande o di una rana cuoca! Crack! Per esempio, in questo caso, l'accensione e l'uso del forno! Mi raccomando, ragazzi!
Oh, grazie, nonna rana! Ho come l'impressione che ti vedremo comparire molto spesso da queste parti. Eh sì, perché per quanto sia divertente, ragazzi, l'arte culinaria ha bisogno di un certo grado di attenzione e di prudenza. Quindi, con l'aiuto di un adulto, accendiamo il forno e portiamolo alla temperatura di 200 gradi, meglio senza ventilazione o griglie. Mentre il forno si scalda, prendiamo la nostra bella palla di pasta e la stendiamo in una grande teglia oliata a dovere, oppure in una teglia con una base di carta forno. Anche se secondo me l'olio è meglio, perché durante la cottura poi viene assorbito dalla focaccia e la rende ancora più buona. Ma non perdiamoci in chiacchiere! Stesa la pasta nella teglia fino a formare un tappetone che ne copre tutta la superficie, è arrivato il momento di bucherellarlo con una forchetta. Così, quando andrà in forno, si cuocerà mantenendo la forma. Allora via, amici! Riempiamo tutta la superficie di tanti piccoli buchini! Scusate, mi ero lasciato prendere dall'emozione. Anche perché oramai siamo a buon punto, eh? La nostra focaccia è praticamente pronta. Ma prima di metterla in forno, lasciamola ancora lievitare una quindicina di minuti. E nel frattempo, colleghiamoci con il nostro preparatissimo inviato sul campo, il lombrico Ludovico, che ci racconterà le origini degli ingredienti che usiamo nelle ricette. Ludovico? Ludovico, ci sei?
Ciao Pepe! In questo momento mi trovo in un campo che è stato preparato a dovere per femmine di questo importantissimo cereale, il cui nome latino è triptricus. No, aspetta, triptricus, ma no, triticum, triticum vulgaris o estivum, ecco, viene fatta in autunno, prima del giorno di San Martino, cioè dell'11 novembre. Il grano tenero, cari amici bambini e lombrichi, è probabilmente la coltura che accompagna l'uomo da più tempo assieme ad altri cereali. La sua storia inizia circa 8.000 anni fa, nella mezzaluna fertile, tra il fiume Tigri e il fiume Eufrate, in epoche precedenti agli Assiro-Babilonesi. Oggi la coltura del grano è quella che occupa la maggiore superficie al mondo. Il continente che ne produce di più è l'America del Sud. I semi vengono piantati ogni anno a 10 cm l'uno dall'altro. Da ciascuno crescerà una radice e una piantina. I semi, detti cariossidi, hanno origine dai fiori inseriti sull'asse centrale. Sì, sì, stiamo parlando delle piccole parti che compongono la spiga. D'inverno la pianta andrà in letargo, come gli orsi, no? Con l'avvicinarsi dell'estate la pianta si seccherà. La raccolta avverrà dalla metà di giugno in poi. Il grano tenero si raccoglie con speciali macchine potentissime, chiamate mietitrebbie, che tagliano gli steli e separeranno le cariossidi dalla paglia. Il raccolto viene conservato in grandissimi magazzini, detti sili, per poi essere distribuito nei mulini. Quasi sempre l'uomo usa il grano tenero per cucinare. Sì, lo usa, diciamo, come farina. La farina può essere 00, 0, 1, 2 o 3, a seconda della grossezza dei granelli, e può essere integrale se non è stata separata dalla crusca, che è la parte fibrosa che avvolge il semino. A seconda dell'uso, le farine si distinguono in farine biscottiere, le più povere, farine da pasta, usate per la pasta all'uovo, farine panificabili e, infine, farine per panificazione speciale o di forza, che vengono usate per pizze e focacce, come quella che stai facendo tu, Pepe. A proposito, direi che è ora di mettere la focaccia in forno. Ciao amici, alla prossima puntata!
Ciao Ludovico e grazie per le tue spiegazioni. Cari piccoli chef, adesso sappiamo qualcosa di più su questa polverina bianca così importante che si chiama farina e che serve per preparare la nostra focaccia. Ora mettiamo in forno la focaccia a 200 gradi. Come dice nonna Rana, facciamoci aiutare da un grande. Mettiamola a mezza altezza, cioè non troppo in basso ma neanche troppo in alto, insomma a metà forno. E mentre si cuoce ascoltiamo questa bella canzone che si intitola Baker Man, una parola inglese che significa fornaio.
Baker Man is baking bread. Baker Man is baking bread. Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.
Che profumo! La nostra focaccia si sta cuocendo e il profumo che esce dal forno si sparge per tutta la cucina. Oh, c'è proprio da leccarsi i baffi! Dopo 15 minuti di cottura possiamo dichiarare la nostra focaccia fatta e finita e pronta per essere mangiata. Gnam! Lasciamola un po' raffreddare. possiamo spargerci sopra un po' di rosmarino, per esempio, o anche della salvia, ma anche dell'origano, perché no? Ehi, ma questo odore di origano mi fa venire in mente che potrebbe essere un'ottima base per farci una pizza! E allora perché non insaporirla con del formaggio filante che si scioglie sulla focaccia ancora calda? E che bontà con delle fette di prosciutto o delle verdure grigliate! Eh sì, come potete immaginare, la nostra bella focaccia si presta veramente a tantissimi usi. Chi più ne ha, più ne metta. E a tutti voi, cari piccoli chef, buon appetito! Ah, prima di salutarci però, per chi si fosse perso qualcosa, ecco la ricapitolazione di tutti gli ingredienti. Mezzo chilo di farina di grano tenero, lievito di birra in cubetti, 25 grammi, olio di oliva extravergine, mezzo bicchiere, un cucchiaio di zucchero a vostra scelta bianco o di canna, un cucchiaio di sale fino, un cucchiaino di sale grosso, erbette, spezie, salvia, timo, rosmarino, eccetera, eccetera, e naturalmente acqua, 250 ml. Allora, cari amici, avete capito tutto perfettamente? Oh, mi raccomando, spero di ritrovarvi tutti qui su Radio Magica per fare tante altre magiche ricette in compagnia dell'ombrico Ludovico, di Nonna Rana e del vostro affezionatissimo Peppe Pinsimonio. A sabato!
Slow down.